Ma immaginate una società come questa, che deve dibattere anche... Ci si potrebbe affidare un magistero divinamente illuminato, perché tante volte noi ragioniamo così, guarda, è così perché me l'ha detto Dio e io te lo trasmetto. Oppure affidarsi ai saggi, ai comitati, vi fidate voi. Sì, hanno un ruolo, capimme, ma su queste questioni serve proprio il dibattito di tutti, se per sapere come si deve nascere, ma non mi fido un comitato di saggi, abbi pazienza. O di legislatori esperti, certo, poi bisogna passare lì, ma appunto... Mi pare che su certe questioni sia invece necessario il dibattito fra tutti e anche fra tutte le tradizioni sapienziali. Cosa otteniamo così noi? Che il discorso cristiano viene relegato come discorso religioso, no? E quindi non viene preso sul serio poi nel costruire un dibattito. Per dove passa il trattamento degno delle persone in fin di vita? Beh, mettili la domanda, cerchiamo. Cosa significa il via libera alla sperimentazione sull'embrione? Per dove passa una giusta redistribuzione del lavoro, eccetera? Sono domande che non possiamo evitare, attraverso le quali dobbiamo cercare una soluzione la più umana possibile, e per questo apriamo un dibattito. Perché siamo insoddisfatti di come vanno le cose, siamo insoddisfatti delle pratiche correnti, delle leggi esistenti. Allora ci interroghiamo in riferimento, almeno implicito, a una giustizia più grande nei rapporti umani. Dunque sotto la spinta di qualcosa come un diritto naturale o legge naturale, il cui riferimento fondamentale è la dignità della persona umana. E questo potrebbe segnare il passaggio, ma devo dire ancora due cose sul diritto. Io pensavo di fare un aggancino iniziale e invece ho ripetuto ancora. Vabbè. In questo senso aggiungiamo alcune considerazioni su questa distinzione tra il legale e il morale. In questo senso bisogna distinguere nettamente il legale, ciò che è legale, da ciò che è morale. Distinzione tanto più importante in quanto l'indebolirsi delle evidenze etiche, l'indebolirsi del senso religioso e del senso morale in questa società porta, per alcuni versi, a un puro riferimento al diritto. Come se ciò che permette il diritto fosse in toto ciò che l'uomo deve fare per essere uomo. Si può? È proibito? Ma dove hai la coscienza? Come se le leggi andassero a compensare l'assenza di morale, di coscienza morale. L'abbiamo già visto, paradossalmente, il nuovo ordine libertario usa e abusa della moltiplicazione delle leggi, il che porta tra l'altro a un oscuramento della morale, a un'oppressione delle leggi. Tutti conosciamo, per esempio, in materia di interruzione di gravidanza, a quanti ricatti sono sottoposte le donne che lavorano. Qui c'è una pressione appunto del diritto e non c'è nessuna indignazione morale sul fatto che mettere al mondo il figlio dovrebbe essere una cosa che la società riconosce come la più preziosa. No, perché c'è poco senso morale, non perché non c'è il diritto. Oppure tutti sappiamo che la pratica della diagnosi prenatale porta molti medici a suggerire degli aborti per quegli embrioni che non sono corrispondenti alla normalità, No. E quindi tende a imporsi il pregiudizio secondo il quale, poiché la legge lo permette, si può e si deve farlo, no? E quando trovi un medico che non ha neanche la percezione di questa distinzione, appunto, dice, ma signora, che scrupoli si fa? C'è la legge. E qua dice, magari che ho la coscienza, io anche. Punto, ma questo risalta ancora di più proprio perché la legge non è la morale. E in nome della morale si può non soltanto non seguire tutte le leggi. Nessuno è tenuto a divorziare perché c'è la legge che permette il divorzio, appunto, no? Ma anche opporsi, se essa va contro un comportamento che le mie convinzioni, appunto, rifiutano. E infatti ci sono degli atti autorizzati dalla legge che pongono rilevanti problemi morali, è il caso dell'aborto, appunto, dove la regolazione giuridica della questione, che secondo me è necessaria, non può avere il significato di una regolazione morale. Non è perché l'aborto può essere praticato in certe circostanze, senza essere perseguito, appunto, che esso non pone alcun problema morale. E in questo senso parlare di diritto all'aborto fa confusione, no? Confusione tra la prospettiva del diritto e quella della morale, no? La presenza di una legge dovrebbe favorire il dispiegarsi di una riflessione morale, quindi non escludersi reciprocamente, perché comunque la questione dell'aborto è in ultima analisi una questione di decisione morale. Ecco, questa distinzione tra diritto e morale, come vedete, anche se capisco il ragionamento, ma la gente che ha poca coscienza morale se la tieni su col diritto, la morale è meglio. Che è vero, il costume, lo sappiamo, le abitudini, le paure, la mentalità, perché la maggioranza di noi dice, se non c'è più la legge, chi se ne frega? La faccio o no? Ha poca coscienza morale, ma il problema della Chiesa è di preoccuparsi che c'è poca coscienza morale, anzitutto. Il problema, siccome le nostre leggi diventano sempre più permissive in materia di costumi e la pressione libertaria preme sempre di più a sfruttare i diritti così riconosciuti o strappati all'oscurantismo della morale cattolica, no? Proprio per questo le convinzioni morali e religiose hanno tutta la loro importanza. E questo è il campo specifico su cui noi dobbiamo lavorare come Chiesa, formare le coscienze morali. Dovremmo molto di più convincerci di questo ruolo insostituibile in questo contesto, di sostegno morale. Nessuno lo nega, non vuol dire che, però io ho la sensazione che invece vengano spese molto più energie in quella direzione che in questa, no? Perché dico questo? Perché per esempio in tutti questi anni io non vedo per niente nelle nostre comunità la volontà, per esempio, di chiarire alcune questioni morali. Cioè si continua a ribadire, certo, che i valori sono quelli, ma la preoccupazione effettiva di un confronto con la gente, di assisterla nelle faticose scelte che sta facendo, non mi pare, insomma, ci sia questo coraggio di dire, anche perché il modello morale, appunto, è molto complicato oggi. E quello che noi stiamo facendo ancora valere non regge se lo confronti. Quindi toccherebbe alle chiese con la loro predicazione, con la loro pratica pastorale, far comprendere la bellezza della via buona, della fedeltà a una coscienza informata, di un anticonformismo, appunto. Tocca alle comunità risvegliare il senso di una vita di gratuità, di generosità. In questo senso la morale potrebbe davvero essere liberante nei confronti delle manipolazioni, delle pubblicità, delle pressioni dei gruppi, dell'ordine libertario, che è tutto sottomesso al denaro e al conformismo, no? Certo, si fa il gioco degli oscurantisti dell'ordine libertario che fanno passare la religione come lamentosa e risentita, perché in realtà è nemica dei conformismi dominanti. È uno dei rari luoghi in cui si potrebbe costruire delle libertà ancorate a convinzioni veramente personali e quindi capaci di opporsi a queste sirene ideologiche, no? Propagandate, che sarebbero le chiese. La resistenza morale a certi conformismi o la fede come libertà, appunto. Solo che, per esempio, bisognerebbe anche solo cominciare a dire che la morale è anzitutto libertà. Invece tu fai qualsiasi inchiesta, la prima cosa che ti torna è che la morale della Chiesa è oppressiva. Certo, c'è tutto il pregiudizio, appunto, no? Ma c'è anche l'atteggiamento della Chiesa che non riesce a lanciare la buona notizia che la morale è libertà. La distinzione tra ciò che è legale e ciò che è morale fornisce anche le basi per una obiezione di coscienza, diciamo, per una presa di distanza nei confronti della legge quando questa è ingiusta, opprime o si oppone alle convinzioni personali ben fondate. Ad esempio, il positivismo giuridico non riesce a fondare questo. Non è fondata l'obiezione di coscienza, perché non c'è un'istanza che trascende il diritto, no? E questa questione è molto importante in un contesto di incivismo largamente diffuso, che potrebbe farsi passare come obiezione di coscienza, appunto, il non rispetto delle regole, no? Che è uno dei grandi peccati sociali di questa società corrotta, no? E anche qui si aprono capitoli non simpatici per il cattolicesimo, perché tolto un documento sulla legalità in tutti questi anni, si è curato molto di più che appunto certe leggi fossero più rispondenti alla morale cattolica o alle cose private dei cattolici, più che denunciare una maniera di far politica o una illegalità evidente di un sacco di robe. Dov'è la voce della Chiesa su ste robe? Cioè, anche lì risulta troppo una parte della società che è interessata a difendere le sue cose, no? E ci sono i furbi che la sostengono. Ti tratto bene, ti faccio dei favori, ti riconosco perché sei importante nella società. Sottinteso, poi io però mi lasci fare, no? Perché se io ti do, poi ti chiudo la bocca anche. Allora, dico, un certo incivismo che approfitta di non prendere sul serio le leggi. In realtà noi sappiamo che l'obiezione di coscienza si riferisce a una legge precisa, appunto, no? Non può equivalere a una resistenza generalizzata, per esempio non pagare le tasse, con il pretesto di opporsi a una politica militare o energetica, no? Voglio dire, e allora concludiamo. Preziosa fragilità del diritto. proprio perché la legge civile non può essere conforme in ogni punto alla legge morale, proprio perché deve fare i conti con la violenza, perché ha a che fare con degli esseri umani la cui esistenza non è condotta dalla morale, inclinano dunque all'ingiustizia, alla violenza. Proprio per questo, siccome la legge ha a che fare con tutte queste cose, essa autorizza talvolta ciò che la morale e la religione disapprovano. Del resto, anche l'istruzione dell'87, Donum Vitae, il dono della vita, che aveva quella posizione di coincidenza tra diritto e morale, ha un passaggio di questo tipo. La legge civile deve talvolta, per il bene dell'ordine pubblico, tollerare ciò che essa non può interdire senza che ne derivi un danno più grave. E quindi rende lecito, dico io, ciò che la morale disapprova. La legge fa anche questo. Ovviamente fa questo stabilendo dei limiti. Cioè si sforza che il male non si allarghi, che la violenza e l'ingiustizia abbiano degli argini. Pone delle condizioni, il diritto, per incitare con altri mezzi a evitare il degrado delle condizioni in cui le persone vivono. Avendo a che fare con esseri violenti, la legge non può non esserne toccata, e questa è la sua debolezza. Ma nello stesso tempo, salvo diventare permissiva in maniera irresponsabile, essa deve farsi educatrice. Perché con la sua proclamazione una società dice sempre qualcosa di se stessa, mentre gestisce i suoi mali, cerca dei rimedi, no? Quindi questo è il primo elemento, per concludere, della fragilità, dei limiti del diritto. La seconda è che tra le debolezze che una legge ha è che deve essere rispettata, e perde senso se viene ignorata o non viene rispettata. E quindi una proibizione legale riguardante un certo male deve tener conto della possibilità di questa proibizione. Sarà rispettata o no dalla maggioranza, appunto? È efficace nei confronti di quelli che eventualmente vi si sottraggono? Riesce a punire, no? La messa in opera di una legge coercitiva è un buon mezzo per estirpare quel vizio? La famosa discussione sulle droghe leggere, no? Sulla prostituzione, appunto, regolata, E poiché un mezzo non è un buon mezzo se fallisce nella maggioranza dei casi, quali sono le conseguenze da tirare su quella legge? Quindi questo è un criterio importante per la legge. Quella legge sarà rispettata e realmente ridurrà i danni? Terzo elemento, il fattore tempo. Certo, è nella natura delle leggi evolvere con il tempo, anche se è necessaria una stabilità giuridica senza la quale i cittadini sono abbandonati all'arbitrio. Solo che il legislatore non può limitarsi a risolvere i problemi sul punto, puntuali, ma deve avere una preoccupazione collettiva di bene comune e di dimensione futura del problema posto. Questi sono proprio gli aspetti, il bene comune, la dimensione futura, che l'individualismo contemporaneo svalorizza. Non c'è bisogno di riferirsi a Hans Jonas, no? Che su questo punto ha richiamato alcune evidenze dimenticate sulle nostre responsabilità per le generazioni future. Certo, oggi è un problema, chiudiamo, è un problema difficilissimo dare i tempi, armonizzare le temporalità delle leggi legandole ai progressi tecnici o scientifici, perché c'è un tourbillon di scoperte nuove. E allora in questo caso io dico, sarebbe saggio non precipitare le risistemazioni giuridiche, con il rischio di destabilizzare l'apparato del diritto e di moltiplicare delle norme che più nessuno rispetta. Cioè si rischia, se noi facciamo evolvere il diritto continuamente dietro alle singole richieste, di far saltare i costumi e i principi con dei decreti, mentre sono delle evoluzioni lente e costruite appunto nel tempo. E toccherebbe alla morale, è il livello morale di un gruppo, di una società, che dovrebbe fornire le risorse intellettuali per un giudizio fondato su queste evoluzioni. E invece lì vedete che purtroppo la società è in totale deficit, la censura morale che esiste, l'incapacità di vedere le dimensioni morali dei problemi di questa società è paurosa. Se aggiungete che la Chiesa, spaventata da questo, mette lì la morale già fatta e si fa rifiutare, non è una condizione favorevole a questo lavoro. Ma toccherebbe alla morale far vedere quali sono le posti in gioco antropologiche profondo e fornire le risorse intellettuali. Perché contrariamente alla vulgata libertaria, tutte queste evoluzioni non possono semplicemente essere avallate. E allora qui il problema è di trovare il riferimento morale per la discussione. Si impone il giudizio su queste evoluzioni e sulle leggi in nome dei valori fondamentali che si raccolgono attorno a questo tema che è il rispetto della dignità della persona umana. E questo è il passaggio a questa quarta parte, che fermiamo qui però. Allora, vi riassumo le tre parti, siamo alla quarta parte perché la prima parte di questo discorso che andiamo facendo riguardava il disordine delle pratiche morali in questa società, la vastità dei problemi, l'incoscienza delle soluzioni, l'imprevedibilità degli effetti, no? Poi la seconda parte del disordine dei pensieri erano tutte le analisi di quegli autori che vanno a mettere in discussione il principio di umanità, no? In varie maniere, e in questo disordine di pratiche e di pensieri ci siamo orientati sui due grandi riferimenti, la legge, il diritto, e la morale, il riferimento alla dignità della persona. E noi siamo arrivati a questo punto, eh? Solo che anche, dicevamo, il diritto è un bastione assediato, e abbiamo visto come, abbiamo visto perché, no? Ma anche il riferimento al criterio della dignità della persona umana è un criterio tutt'altro che sicuro, tutt'altro che stabile. Bisognerebbe poter contare su questo riferimento come su un fondamento sicuro e incontestabile. Cioè bisognerebbe che nella nostra società avessimo un'idea di fondo della persona e della dignità della persona consentito, su cui siamo d'accordo, comune, e invece tutt'altro. E soprattutto siamo in grande difficoltà a raggiungere il consenso su queste cose. E quindi entreremo anche qui con molta laboriosità, perché qui uno potrebbe entrare trionfalmente dicendo l'uomo, concezione dell'uomo, tic-tac-tac. E invece è una questione molto complicata e molto complessa. Che si svolgerà praticamente in questa maniera. In un primo punto esemplificheremo come l'idea della persona è un'idea sotto assedio, perché il concetto di persona, nonostante noi bellamente lo fischiamo come una cosa, lo fischiettiamo come una cosa che sanno tutti, in realtà è un'idea storica e come è nata si può dissolvere. e poi in molte parti del mondo non è così robusta. Ma cito una grande religione, il buddismo per esempio, ha un'idea di persona completamente da un'altra parte, ma per dirne una dico, l'Islam sapete, appunto. Ma a parte queste questioni, ma noi stessi che abbiamo fondato su quest'idea formidabile la civiltà occidentale per alcuni versi, siamo in rischio di perderlo in realtà, e faremo vedere appunto come l'idea di persona ha una genealogia complessa ed è un concetto che nel diritto è sempre più a geometria variabile, capito? Lo fa girare di qua e di là. E d'altra parte ci sono ormai molte pratiche che riducono, contrappongono l'idea di persona alla specie umana, che quindi persona è solo quella che ha certe qualità, non tutti gli uomini. Disordine dei pensieri, alcuni abbiamo analizzati, è di questo tipo, no? Quindi, primo capitolo sarà che in realtà il concetto di persona è sotto assedio. Il secondo è che il razionalismo per tutti, pensate a Kant, entreremo un po', no? La prospettiva kantiana che ha fondato per l'Occidente per alcuni secoli il concetto di dignità umana, basandolo sulla ragione, appunto, no? In realtà questo razionalismo sta mostrando non solo poi un'incapacità ormai a reggere, ma soprattutto sta mostrando delle derive terribili. E qui daremo esempi di gente che si ispira al kantismo ma arriva a queste conclusioni, appunto, che è persona solo quello che ha la corteccia primaria, quindi quella del linguaggio, se no non è più uomo, no? Ma se la ragione, no? E allora bisognerà introdurre invece il concetto che la dignità della persona va connesso al tema dell'indegnità della persona, che la persona cioè è debole. E se non ci stiamo legati l'un l'altro, non c'è la persona. Quindi una morale della solidarietà soltanto fonda l'idea di persona. Soltanto se qualcuno è disposto a riconoscermi persona, io lo sono. Lo sono e tuttavia devo essere riconosciuto, appunto, dopo queste cose qui, sai, le puoi giocare. E quindi recupereremo alcuni temi di questa idea di persona che è fondamentalmente relazionale, no? Senza la quale appunto è difficile fondare il riferimento morale alla dignità della persona. E poi concluderemo con alcuni accenni sull'antropocentrismo, sull'uomo, recupereremo con i temi di Nietzsche, così, ancora. Quindi si farebbe un percorso di questo tipo. Dopodiché, se si è vivi, se qualcuno di voi è vivo ancora, si potrebbero anche, ma penso che avremo finito, si potrebbero poi affrontare alcuni problemi. L'eutanasia un po' l'abbiamo toccata, ma li traforo per un aspetto. Per esempio tutto il dibattito sulla sessualità, in particolare sulla cresta antropologica paurosa che stiamo percorrendo di eliminare la differenza dei generi sessuali. È interessante, insomma, sarebbe interessante un discorso così, però questo che è tutto diverso dal problema di non discriminare gli omosessuali, anche se poi le cose si collegano, evidentemente, no? Va bene, dai. Comunque anche lì ci sarebbe da piangere, insomma, sul fatto che noi cristiani abbiamo avuto un grandissimo merito nell'introdurre il concetto di persona e l'abbiamo reso fecondissimo in tutta la storia occidentale, no? E nessuno più penserebbe oggi di riferirsi a noi per difendere quest'idea. Anzi, ci accusano, no? Parlare del cattolicesimo è contro la libertà della persona, no? Certo, è da rileggere tutta la storia del conflitto chiesa-società nella modernità, è da capire tante cose. Però la situazione è brutta, insomma, che veniamo in qualche maniera accusati su dei valori che stanno nel cuore delle nostre convinzioni, no? E però d'altra parte tu gli hai insegnato a tuo figlio certe cose, lui se ne è appropriato, poi ha visto che tu hai fatto altre cose per alcuni versi, poi hai visto sei diventato geloso di lui che è diventato persona, si litiga un po' con la maniera lì, tu sei arrabbiato perché lui ha preso i tuoi valori e li ha tradotti in un'altra maniera, fa senza di te. Il rapporto della Chiesa con la modernità è quello lì, La modernità è in gran parte figlia del cristianesimo. Però ha laicizzato i valori cristiani e li sta vivendo per conto suo e non se ne frega niente della Chiesa, la quale si risente evidentemente. Vi ricordate quando in quel discorso sulla Chiesa di molti anni fa si incominciò proprio col tema dei fratelli che litigano, il processo, la categoria del processo tra Chiesa e mondo. Sono due fratelli, perché la modernità e il cristianesimo hanno una storia parallela, hanno una stessa matrice, se si vuol dire. Però sono due fratelli che litigano, appunto. No? Il conflitto sarebbe interessante, se vedi il Concilio in maniera un po' compromissoria, un po' dicendo, un po' sottraendo, un po' così mettendo insieme le due linee. Però il Concilio, il rapporto Chiesa-società e la nuova concezione del rapporto tra Dio e l'uomo nella rivelazione, nella libertà di coscienza, ha mosso tutte queste grandi questioni. Però poi questi grandi orientamenti, vedete che nella pastorale successiva sono stati un po' sotterrati, no? Abbiamo declinato le cose più superficiali, no? Quindi i conti non li abbiamo ancora fatti veramente con la società moderna. E sarebbe un peccato farli semplicemente come si fa quando si litiga, non ci si parla più, no? Si finisce che non ci si vede più. Cioè sarebbe brutto in qualche maniera essere sbattuti fuori o ridotti, come sta succedendo in molta parte dell'Europa, a una realtà molto ridotta, molto insignificante, non dico semplicemente, ma anche perché non ci si è spiegati, no? Quello sarebbe brutto secondo me. Dopo, sai, il figlio ti dica io ho capito quello che dici, però faccio ugualmente, vabbè, insomma, no? Non so, io non vi chiedo mai di parlare, se sarebbe forse anche, non so, se... Comunque, adesso che abbiamo finito questo capitolo sul diritto, se magari qualcuno di voi la volta prossima volesse, me lo dice subito così, o se qualcun altro vuole scrivere qualcosa senza insulti civili, per me a misa di Aspelpicare, se usa, no, perché lo fa... Cioè, alzare la voce fa la figura, fa per piccare, se usa. Va bene, dai. Non so, io percepisco continuamente, mentre mi lascio andare a parlare così, che mi fa forse... Cioè, un po' mastreme, un po' c'è più fiducia. Un po' è speranza, un po' è paura, però voi lasciate perdere, insomma, voi siete più sicuri. Signore, vi concedo una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.